Parole per l'analisi. Prometeo dai vari pensieri. Prometeo dai vari pensieri che osa sfidare Zeus possiede un nome parlante che ben definisce la sua personalità. Prometeo da pro, prima, e met, radice che significa pensare, capire. È colui che pensa prima, che comprende le cose in anticipo, che prevede. Una versione del mito attribuisce a lui la creazione degli uomini, che avrebbe plasmato da acqua e terra. Pseudo Apollodoro, Biblioteca, libro primo, verso 7. In Esiodo non troviamo traccia di questa tradizione, anche se Prometeo è di certo un personaggio importante che può essere considerato a tutti gli effetti il fondatore della cultura umana. A lui sono infatti ricondotti tre eventi fondamentali per la vita sociale, che hanno a che fare con la cultura materiale, la religione e la famiglia. Dona agli uomini lo strumento fondamentale del loro progresso, il fuoco, istituisce il sacrificio ed è legato alla creazione della prima donna, dunque alla nascita della famiglia. Confronta Pandora, pagina 29. In Esiodo Prometeo assume i caratteri del trickster, termine che viene usato convenzionalmente per indicare una categoria di figure mitiche che, pur molto diverse tra loro, presentano tratti ricorrenti. Il trickster, letteralmente colui che gioca brutti scherzi, tricks, è il briccone divino, il mistificatore, l'imbroglione, una figura che agisce solitamente nel tempo delle origini e che ha una natura ambigua. Può al tempo stesso provocare disastri e istituire, come Prometeo, beni di importanza vitale, venendo così a coincidere con l'eroe civilizzatore. Prometeo è anche il protagonista di una tragedia di Eschilo, VI-V secolo a.C., Prometeo incatenato, dove il titano è incatenato a una rupe, pronuncia un appassionato discorso di autodifesa, in cui si proclama benefattore dell'umanità e inventore di tutte le arti. In Eschilo Prometeo perde i connotati del trickster per assumere a tutti gli effetti quelli dell'eroe civilizzatore, del sapiente che permette all'umanità di uscire dalla condizione ferina in cui prima viveva. Che il fegato gli mangiasse immortale. Il racconto di Esiodo inizia in medias res. Prometeo, per volontà di Zeus, è legato a una colonna e un'aquila ogni giorno divora il suo fegato, che durante la notte si riforma in modo che la pena possa durare in eterno. Diversamente dal pubblico di Esiodo, che evidentemente conosceva bene la vicenda, non sappiamo ancora qual è la colpa di Prometeo, ma di certo possiamo immaginare che si tratti di qualcosa di molto grave, vista la durezza della pena. Perché l'aquila, l'uccello di Zeus, si accanisce proprio sul fegato di Prometeo? Naturalmente non si tratta di un caso. Gli antichi, infatti, pensavano che il fegato fosse la sede di una particolare forma di intelligenza, quella in grado di prevedere gli eventi futuri. E infatti gli indovini per prevedere il futuro osservavano le viscere degli animali, soprattutto il fegato, che era considerato una sorta di specchio in cui prendevano forma le immagini degli avvenimenti futuri. Prometeo, colui che capisce prima, viene dunque colpito proprio dove ha la sua sede la particolare forma di intelligenza che lo contraddistingue. Infine, a liberare Prometeo dal terribile castigo, arriva proprio il figlio di Zeus, Eracle, che uccide l'aquila e lo sottrae al supplizio con l'approvazione del padre che, pur di accrescere la fama del figlio prediletto, rinuncia al rancore che prima nutriva, perché quello volle contendere contro i disegni del possente figlio di Crono, cioè i suoi. Quando la loro contesa dirimevano dei e uomini mortali a Mecone. È solo a questo punto che il poeta, ricorrendo ad un analessi, torna alle cause. Tutto va fatto risalire a quando la loro contesa dirimevano dei e uomini mortali a Mecone. Per noi lettori di oggi questa informazione non rende più chiara la comprensione dei fatti, perché di tale contesa non sappiamo nulla, ma evidentemente per il pubblico della Teogonia le cose stavano diversamente. Per questo il poeta può svolgere il suo racconto in modo ellittico, ricorrendo a una narrazione che procede per scene e capace di evocare nella mente dell'uditorio, perché la poesia di Esiodo era originariamente fruita in questo modo, tutta la vicenda. Esiodo si limita dunque a fare un rapido cenno al contesto, per poi ricordare il ruolo avuto in quella circostanza da Prometeo. Egli, per risolvere la contesa e nello stesso tempo favorire gli uomini, divise un grosso bue in due parti molto diverse tra loro. Una consisteva nelle ossa dell'animale ricoperte da un lucido strato di grasso bianco, che rendeva il loro aspetto molto appetitoso. L'altra, invece, era costituita dalle carni succose del bue, nascoste nel suo ventre, viscido e dall'aria decisamente disgustosa. Poi invitò Zeus a scegliere la parte che preferiva. L'altra sarebbe toccata agli uomini. Zeus, che sa eterni consigli, in realtà riconobbe l'inganno di Prometeo, ma scelse comunque quello che il titano aveva voluto che scegliesse, le ossa avvolte nel grasso. È da allora che agli immortali la stirpe degli uomini sulla terra brucia ossa bianche sugli altari odorosi. Da quel momento gli dei si nutrono del fuoco proveniente dagli altari su cui vengono bruciate le ossa degli animali sacrificati, mentre le loro carni spettano agli uomini che per consumarle devono cuocerle. Viene così istituito il sacrificio e il mito di Prometeo che ne spiega l'origine, ha quindi un valore eziologico. L'inganno di Prometeo scatena l'ira di Zeus e ha delle conseguenze molto gravi per gli uomini. Ma è proprio vero che Prometeo ha destinato loro la parte migliore del bue? Non è così semplice formulare una risposta. Ecco qual è l'interpretazione di Vernon. Certo, gli uomini ricevono le parti commestibili della bestia sacrificata, ma il fatto è che i mortali hanno bisogno di mangiare. La loro condizione è opposta a quella divina. Non possono vivere senza nutrirsi di continuo. Ciò che definisce gli umani è proprio la necessità di mangiare il pane e la carne dei sacrifici e bere il vino della vigna. Gli dei non hanno bisogno di mangiare, vivono senza doversi nutrire, o meglio assimilano soltanto degli pseudonutrienti, il nettare e l'ambrosia, cibi divini che donano l'immortalità. La vitalità degli dei è dunque di natura diversa rispetto a quella umana. Per dirla in altre parole, è proprio quella che, sotto l'apparenza più appetitosa, nasconde invece le ossa spolpate. Dopo questa spartizione del cibo, gli esseri umani sono marchiati con il sigillo della mortalità, gli dèi con quello dell'immortalità. Rubando il bagliore lungi splendente del fuoco indefesso in una ferula cava. Zeus, anche se di fatto ha scelto quello che voleva, nutre un profondo rancore nei confronti di Prometeo e, per vendicarsi del suo inganno, toglie il fuoco agli uomini che fino a quel momento era a loro disposizione in natura. Per i mortali rimanere senza fuoco è una vera sventura perché non possono più cuocere le carni degli animali sacrificati, riscaldarsi, proteggersi dagli animali feroci, illuminare le notti buie. Prometeo, allora, mosso dal desiderio di aiutarli e nello stesso tempo di sfidare Zeus, ruba il fuoco agli dei trasportandolo in una ferula, un bastone cavo. È a questo punto che l'ira di Zeus esplode e lo induce a trovare per Prometeo una punizione esemplare. Legare il titano a una colonna e condannarlo a soffrire per l'eternità, tormentato da un'aquila che ogni giorno divora il suo fegato. Nel mito di Prometeo compare un motivo presente nelle leggende di tutto il mondo, quello del furto del fuoco ai danni delle divinità o di spiriti gelosi che rifiutano di metterlo in comune con gli uomini. In queste leggende è di solito presente un benefattore che ruba il fuoco per donarlo all'umanità. Ad esempio, una leggenda dell'America Latina narra che sia stato un rospo, Cururu, a portare il fuoco agli uomini dopo averlo rubato agli Urubu, gli avvoltoi che lo custodivano.